Ti vogliamo dire la nostra riconoscenza, Signore, perché attraverso la tua parola tu ci indichi la strada giusta. E soprattutto le tue sono sempre parole che hanno di mira la speranza, la vita, non la morte. Sei un po' come un papà che ci corregge, una mamma che ci mette sulla via giusta e che vuole il bene. San Paolo, citando il libro dei Proverbi, dice: un padre che non castiga e che non corregge non è un buon padre. E tu, Signore, sei così. Ti ringraziamo perché non solo ci sei tu, ma hai voluto donarci tuo figlio, Gesù, hai voluto che facesse, che diventasse uomo come noi, perché ci insegnasse la possibilità di poter diventare figli. E ti ringraziamo di effondere continuamente su di noi la forza della tua stessa vita, lo Spirito Santo, il soffio che viene da te, il soffio è la vita. Senza respiro non abbiamo vita e lo Spirito Santo è il tuo soffio, è la tua vita in noi. Grazie perché ci aiuta a sostenere le difficoltà e a vincere. E preghiamo te, Maria, che hai vissuto tutto questo, di sostenerci nel cammino che ci sta davanti. Amen. Siamo, dicevo, al capitolo quarto e comincia un tempo, un momento anche di speranza, dopo tante parole dure, difficili, qualche volta anche scioccanti da parte di Michea, abbiamo anche qualche parola di speranza, le promesse di Dio. Alla fine dei giorni, il monte del Tempio del Signore resterà saldo sulla cima dei monti. Cosa vuol dire alla fine dei giorni? Non vuol dire alla fine del mondo, ma vuol dire quando tutte queste cose, questi eventi saranno passati, l'ultima parola sarà quella del Signore. San Luca lo chiama l'oggi di Dio, cioè il momento in cui il Signore comincia qualcosa di nuovo. E questo comincia quando lui manda suo figlio. Gesù, quando entra nella sinagoga di Nazareth, per prima cosa dice: oggi, oggi, Semeron, questa parola si è avverata mentre voi l'avete ascoltato. E ricordate che il Vangelo di Luca è tutto il Vangelo dell'oggi. Comincia con oggi e finisce con oggi. Come comincia a Natale, si legge la messa di Natale, l'angelo che annuncia ai pastori: oggi nella città di Davide è nato a voi Salvatore. Oggi. Capitolo 4, Gesù nella sinagoga. Oggi. Questa parola si è avverata mentre voi l'avete ascoltata. Poi andiamo avanti. Troviamo la donna curva, la gente che dice: ah, oggi abbiamo visto cose meravigliose. Poi continuiamo, andiamo avanti e troviamo per ben due volte l'episodio di Zaccheo, quando Gesù si ferma sotto l'albero su cui c'è Zaccheo e dice: scendi presto, oggi devo fermarmi a casa tua. E poi, dopo essere entrato in casa, dice: oggi la salvezza è entrata in questa casa. Vedete che è il tempo dell'oggi, e l'oggi è l'avveramento. Dio è colui che ti porta a vivere in pienezza l'oggi. Noi siamo sempre piegati al ieri, che non c'è più, il domani, che non c'è ancora, e non viviamo l'oggi. E ricordate l'ultimo oggi sulla croce. Signore, ricordati di me, dice il ladrone. E Gesù, oggi sarai con me in paradiso. Non c'è bisogno che mi ricordo di te. Partiamo insieme. Saremo. Allora ecco qui, proprio quando sarà l'oggi di Dio, alla fine dei giorni, quando questi giorni negativi saranno finiti e c'è quest'oggi, il monte del Tempio del Signore resterà saldo saldo sulla cima dei monti e si innalzerà sopra i colli e affluiranno ad essi tutti i popoli, verranno le genti e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, egli ci indicherà le sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri. Perché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Egli sarà arbitro fra molti popoli e pronunzierà sentenza fra numerose nazioni. Dalle loro spade forgeranno vomeri, dalle loro lame falci, quindi qualcosa di produttivo, ciò che era morte diventa vita. Nessuna nazione alzerà più la spada contro un'altra nazione e non impareranno più l'arte della guerra. È cominciato l'oggi di Dio, Dio che ha ribaltato tutto, il tempo in cui la legge e le beatitudini non sono più il potere, il possedere e l'apparire, le tre leggi fondamentali che distruggono l'uomo. Siederanno, ecco, fin qui. E notate bene, vedete che i profeti si copiavano tra di loro, perché questo brano che ho letto finora, cioè dal versetto 1 fino al versetto 3, è rubato da Isaia, è preso dal capitolo secondo di Isaia, uno dei capitoli che ricordo bene, perché mi ricordo che fuori dalla cappella dell'oratorio, quando ero giovane prete, avevo messo una bellissima immagine del Cervino, che è la montagna per eccellenza, perché è la piramide. Ai bambini se dici disegna una montagna, fanno un triangolo, no? E si capisce bene perché il triangolo, il numero 3, è il numero del cielo nella Bibbia, cioè il numero di Dio, perché è il simbolo della montagna. Dio dov'è? Ma Dio è l'irraggiungibile, la montagna. E il numero invece della terra qual è? 4, nord, sud, est, ovest, quindi 4 più 3, 7, tutto l'universo, ecco il numero della pienezza, cielo più terra. E ecco allora, lui prende questo brano di Isaia era contemporaneo a lui, probabilmente qualche anno prima di lui, ma comunque erano contemporanei fondamentalmente, e l'ha preso, zac, e l'ha messo nel suo libro. Si vede che allora non c'erano i copyright, non c'erano... ed è un bel testo pieno di speranza, cioè dove addirittura la cosa straordinaria è tutti i popoli che affluiscono, cioè non è semplicemente una ricostruzione di Israele, ma è un mondo nuovo che comincia. Capite che questa è la fine dei giorni, è l'oggi di Dio. È il momento in cui Dio può dire: adesso sono contento perché ho riportato a casa tutti i miei figli. Non ho voluto che nessuno rimanesse fuori. Ricordate la parabola dei due figli, no? Il vero problema non è il figlio che se n'è andato, il cosiddetto figlio del prodigo, ma è quello che è rimasto in casa. Il figlio che è andato torna e poi chiede perdono, eccetera. Il figlio che era in casa non vuole entrare a far festa, vuole rimanere fuori. Come? Io che andavo a messa tutti i giorni, io che facevo la comunione frequente, io che mi confessavo regolarmente, guarda invece lui che adesso, capite? Noi siamo un po' così, no? Siamo il figlio maggiore rimasto in casa, e non so se avete notato, non ha mai pronunciato, mentre il primo figlio dice ho peccato contro di te, cioè ho sbagliato, Signore, Padre, lui non dice una parola affettuosa nei confronti del padre, dice ti ho servito, quindi più servo che padre, più servo che figlio. E poi non mai dato neanche un capretto da far fuori con gli amici. Non so se lo sapete, ma nella tradizione giudaica il capretto era il sacrificio riservato agli schiavi, quindi si sente già schiavo. In più il padre va fuori a pregarlo di entrare e lui non vuole entrare e non sa pronunciare neanche le due parole fondamentali della famiglia. Il padre come lo chiama? Tuo. E il fratello come lo chiama? Tuo figlio. Quindi non sa pronunciare le due parole fondamentali, padre e figlio, non dice padre, ma lo chiama tu. Un po' come quando marito e moglie litigano, no? Hai visto il mio angioletto che bei voti ha preso? Ehi, di qualcosa a tuo figlio che ha preso un brutto voto. Allora diventa tuo figlio il mio angioletto, no? Secondo. Ecco. Ecco. E allora, questo che non sa pronunciare la parola della. E Dio li riconduce tutti a casa, soprattutto popoli, tutti, gli Ammim, ma anche i Goim, tutti, tutti, verranno, tutte le genti, saliamo, andiamo là, perché lui è l'unico che ci indica le vie, è lui che ci permette di camminare nei suoi sentieri, e i suoi sentieri sono pace, sono gioia, sono vita. Il nostro Dio non è il Dio della morte, ma il Dio della vita. E addirittura, e c'è questa bellissima immagine, che perfino tutti gli strumenti di guerra verranno rifusi e trasformati in strumenti di pace. Il mitra diventerà una zappa o un aratro. I carri armati diventeranno carri per portare, che so, il fieno, il grano, eccetera. Poiché la bocca del Signore ha parlato, cioè Dio lo ha giurato, l'ha detto lui, e se lui l'ha detto, questo avverrà. Tutti gli altri popoli camminino pure ognuno nel nome del suo Dio. Noi cammineremo nel nome del Signore nostro Dio, in eterno e sempre. Cioè gli altri scelgano pure i loro dei. Noi abbiamo già scelto il nostro Dio, sei tu sei il Dio della vita. E gli altri, invogliati da quello che vedono da noi, quasi invidiandoci, diranno: anche noi vogliamo conoscere. Andate a vedere Ezechiele, a un certo punto, Zaccaria soprattutto, c'è una scena molto bella, dice che tre pagani tireranno il mantello a un giudeo dicendoci: anche noi vogliamo conoscere il Signore, faccelo conoscere. Guardate che questo vorrebbe dire che se noi cristiani siamo affascinanti con la nostra vita, la gente verrà a dirci: fammi conoscere Gesù, come fai ad essere così felice? Da dove viene il tuo segreto? Come fai ad essere così? Capite? Quasi 50 anni fa, o più, un po' meno di 50 anni fa, io sono preso da 50 anni. 28 giugno 72. E mi ricordo che uno dei miei primi ragazzi, e mi ricordo gli anni difficili, oratorio feriale, e corri di qui, corri di là, e organizza questo, organizza quello, poi l'incontro con i giovani, mille cose, no? E mi ricordo che un giovane, una cosa che mi è rimasta impressa, un giovane, un ragazzino, 13 anni, 14 anni. Dopo una giornata di sfinimento di oratorio feriale, perché tra l'altro avevo messo in piedi anche una piscina, per cui io avevo il brevetto, potevo fare il bagnino, quindi avevo anche piscina, per cui 2 volte a settimana, non di più, c'era anche la piscina. Quel giorno lì ero veramente cotto, cotto, cotto. Finito tutto, i ragazzi verso le 6 se ne vanno, e c'era lì un ragazzotto, questo 13-14 anni, sì, 13 anni, perché poi avrebbe fatto la terza media. Dico: dai Lele, dammi una mano a portare su queste cose, a portare su, che poi bisogna andare in segreteria, prendere tutti i fogli, fare tutti i punteggi per le diverse squadre, perché il giorno dopo c'è il punteggio per questo, punteggio per quello, vince questa squadra, vince quell'altra, cioè tutte queste robe qui. E mentre si saliva le scale, tanto per dire qualcosa, gli dico: ehi Lele, cosa farai tu nella vita? Io con un sospiro per dire: bah, non ce la faccio più. E lui: il prete. E me lo dici così? Non me l'hai mai domandato, ma io vado in giro a domandare: vuoi fare il prete? No, più, no. E allora dico: dai, lascia stare, vieni, vieni su, ci sediamo. Siamo seduti lui su una poltrona e io su un'altra. E la cosa che mi ha colpito e mi ha scioccato e mi è rimasta dentro è questo. E gli dico: ma perché vuoi fare il prete? E lui, sapete cosa mi ha risposto? Mi piace quello che fai tu. Ecco, io credo che il cristiano è uno che fa dire all'altro: mi piace quello che fai tu. E se noi non riusciamo a diffondere il cristianesimo perché l'abbiamo reso pesante, noioso, barboso, eccetera, no? E allora la nostra sfida, in fondo. E qui, allora, tutti gli altri popoli seguiranno, ma quando vedranno che voi seguite Dio così, arriveranno anche loro. Andiamo avanti. In quel giorno, dice il Signore, radunerò gli zoppi, raccoglierò gli sbandati. Viene in mente il Vangelo, no? Zoppi, sbandati, eccetera, arrivavano. E coloro che ho trattato duramente, degli zoppi io farò un resto, degli sbandati una nazione forte. Ecco questo Dio, che cosa fa? Io ribalto tutto. Gli zoppi che non possono camminare, ah, saranno quelli che metteranno in piedi un nuovo popolo. E gli sbandati, addirittura una nazione forte. Immaginate, sbandati viene in mente un esercito che ha perso il comando, no? Che è sbandato, che scappa di qui e di là. Quindi... E il Signore regnerà su di loro, proprio su questi ultimi, su queste persone senza speranza, su quelli che noi metteremmo a pulire i cessi, no, ecco, il Signore regnerà su di loro, sul monte Sion, e da allora e per sempre. E a te, torre del gregge, colle della figlia di Sion, il tempio viene chiamato torre del gregge perché era alto e quindi è come se il gregge per trovare la casa guardava, vedeva la torre, arrivava, no? Quindi, colle della figlia di Sion, cioè colle di Gerusalemme, figlia di Sion e Gerusalemme, a te verrà, ritornerà a te la sovranità di prima, il regno della figlia di Gerusalemme. Guarda che io sono il Dio della vita. Io continuo a ricostruire, a costruire e a ricostruire, non mi stanco mai di costruire e di ricostruire. Sono colui che porta speranza. Ora, ed ecco qui, si passa a un altro momento, no? Ora, perché gridi così forte? Non c'è forse nelle tue mura alcun re? Israele comincia a gridare perché? Perché mentre il profeta annuncia tutte queste cose che arriverà, nel frattempo c'era la Siria che girava intorno, no? Perché gridi? Cioè, se ti fidi di Dio, perché gridi? Perché gridi così forte? Non c'è forse nelle tue mura alcun re? I tuoi consiglieri sono forse periti. Dove sono tutti i tuoi consiglieri di prima? Quei re che sapevano tutto. Quelli che sembravano i saccenti del mondo e i padroni del mondo, dove sono? I tuoi consiglieri sono forse periti perché ti prendono i dolori come di una partoriente, no? Quando dolori che sono dolori pesanti, no? Ma quando qualcuno ha dei problemi si dice: ma cos'hai? Mal di pancia? Ecco, per dire qualcosa che ti prende, che ti prende nelle viscere, no? Spasima e gemi, figlia di Sion, come una partoriente, perché presto uscirai dalla città e dimorerai per la campagna e andrai fino a Babilonia. Là sarai liberata. Cioè, attenzione, non dice guarda che vai a Babilonia e poi stop e basta perché mi hai stufato e non ce la faccio più. No, ti mando là, là ti ricostruirai. E ritornerai, là sarai liberata. Notate bene il passivo, no? Sarai liberata da chi? Sapete che nella Bibbia c'è c'è nei comandamenti, il comandamento non nominare il nome di Dio invano, vuol dire non usare il nome di Dio per i giuramenti, perché quando noi giuriamo in realtà siamo già falsi, no? Quindi invano vuol dire questo. Però gli ebrei si dicevano, quando è invano, quando non è invano, allora non lo pronunciavano del tutto, così, non c'è problema. Nella Bibbia ebraica, quando voi trovate Yahweh, eccetera, non siete mai stati in una sinagoga. A Milano c'è la sinagoga, in via della Guastalla, io quando ero al seminario del Duomo ci andavo spesso, con tutto il talare, ogni tanto il rabbino mi viene incontro e fa: ma lei sa che questa è una sinagoga? Sì, prendevo il cappello, no? Il loro la kippat, mettevo su, mi mettevo lì a pregare anch'io con loro, no? Perché questo qui dice: ma cosa, questo prete credeva che fosse una chiesa, no? Una sinagoga, bravo. E la cosa che mi stupiva, perché se voi prendete, sono i libri della preghiera, con i salmi, e dove ogni volta che c'era il nome di Dio, c'era una specie di rettangolo che lo racchiudeva, per dire: qui tu non devi dire niente, non devi dire il nome, cioè non devi dire il nome di Dio, non devi dire Yahweh, devi dire il nome, Hashem, vuol dire il nome. Così, per esempio, non so, così dice Yahweh, così dice Hashem, il nome. Per non nome, siccome non so quando è invano, quando non è invano, non lo nomino, così sono sicuro, no? Oppure ricorrevano a dei modi diversi, per esempio dicevano colui che è nei cieli, cioè colui che è irraggiungibile, che non lo puoi toccare, non lo puoi mettere tra le cose concrete che sono davanti a te. Tant'è vero che anche Gesù lo usa, Padre nostro che sei Dio, dice Padre nostro che sei nei cieli, no? Sono modi di dire, ma c'era un altro modo di dire, lo troviamo nelle Beatitudini, che si chiama il passivum divinum. Si usava il passivo senza soggetto, dove il soggetto è Dio. Beati quelli che piangono perché saranno consolati. Da chi? Dal vicino di casa? No, perché Dio li consolerà, questo vuol dire. Non giudicate e non sarete giudicati. Da chi? Dal sindaco? No. Perché Dio non vi giudicherà. È un modo per invidiare il nome di Dio, ogni volta che troviamo il passivo. E qui c'è un passivo, un divinum, no? Dove dice, là sarai liberata, cioè vuol dire, io ti libererò, sono io che ti libero. Là, il Signore, e qui adesso lo riprende, ti riscatterà dalla mano dei tuoi nemici. Quindi non aver paura, vedete, è sempre una parola che ti scuote, ma è anche una parola di speranza. Non è mai una parola che ti inganna, dice: ma no, ma dai, ma volemose bene, tutto va bene, noi siamo italiani, no, arriviamo sempre. Tutto bene? Tutto bene? E io di solito rispondo: sì, qualcosa no, perché sennò sarebbe il paradiso. Non solo in paradiso tutto bene, no? Quando avevamo i nostri incontri a Châteauneuf, il foyer centro, allora quando vedevano gli italiani dicevano: oh, les Italiens, tutto bene! Ecco, perché noi italiani tutto bene, no? Ecco, e questo era come: oh, tutto bene non esiste, saremmo in paradiso. Di più del tutto bene, ma è ancora più esagerato. Però attenzione, dice che voi sarete liberati, ma adesso dovete tenere aperti gli occhi. Perché? Ora si sono adunate contro di te molte nazioni che dicono: sia profanata e godano i nostri occhi alla vista di Sion distrutta. Ma esse, questa gente, questi popoli, non conoscono i pensieri del Signore e non comprendono il suo consiglio, perché le ha radunate come covoni sull'aia. Per questa gente qui che parla, covoni sull'aia, cosa basta? Basta uno zolfanello, se ne vanno, cioè sono dei palloni gonfiati. Alzati e trebbia, figlia di Sion. Ci sono questi covoni? Guarda, cara figlia di Sion, che sembri sconfitta, potrai trebbiare questi covoni e ricavarne un po' di grano. Perché renderò di ferro il tuo corno e di bronzo le tue unghie. Il corno veniva considerato una cosa molto pericolosa perché il corno era quello con cui il toro cozza, no? E quindi ti sventra, ti butta per aria. Mica per niente, in Egitto veneravano il bue Apis, che che era un toro, e quindi era il simbolo della forza. E allora è per questo che in Israele, cioè nel nord della Palestina, appunto Geroboamo ha fatto due altari dove ha messo due tori per dire guardate che Dio è forte come un toro. E se tu vai contro di lui e allora la figlia di Sion, dice il profeta, avrai un corno di bronzo. Se a una mucca e a un toro, il corno le puoi anche segare, no? In certi allevamenti hanno tagliato le corna alle mucche in modo tale che non si incornano più tra di loro e gliele tagliano quando sono vitelli, gliele bruciano in modo che non crescano più. E allora no, alzati, trebbia. Perché ti renderò di ferro il tuo corno, di bronzo le tue unghie, unghie di bronzo, sembrano le unghie di certe signore che le fanno color marrone. E tu stritolerai molti popoli, consacrerai al Signore i loro guadagni e le loro ricchezze al padrone di tutta la terra. Cioè tu, Signore, tu, Israele, sarai capace di fare cose incredibili. Sarai tu a vincere, non saranno gli altri, sarai tu. Bene, io penso che possiamo fermarci qui e andare giù adesso a ringraziare il Signore e a pregarlo, visto che è esposto nell'Eucaristia.